Per la tua pubblicità a Radio Tua, chiamaci al numero verde 800 21 34 13.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Questo programma è offerto da...
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua con un nuovo appuntamento dedicato alla nostra striscia quotidiana che vi tiene compagnia da lunedì al venerdì, e lo sapete ormai bene abbondantemente. Questa sera ritroviamo in studio Cristian Camilletti. Bentornato Cristian. Oh, ho fatto un disastro io.
Che è successo?
Niente, tanto, vediamo se rifacciamo.
Tanto
se
buonasera riesco a tutti, mentre risolviamo il piccolo problemino
per Facebook
tecnico.
È caduta la linea su Facebook.
Perfetto, allora ricolleghiamo, riagganciamo tutto e telefoniamo. Ti ricordi i modem come facevano una volta, Stefano, quando si faceva la linea?
Sì, era quasi un ciribiribicodac.
Esatto. Adesso con questa cosa che mi hai detto che è caduta la linea, un attimo mi è venuto questo lampo. Buonasera, eccoci qua, 18:35.
Come va il morale? Come va?
Stefano? Va che insomma c'è delusione chiaramente per una partita che a un certo punto pensavi domenica di portare a casa o nella peggiore delle situazioni strappare almeno un punto, no? Sul campo di Chiavari. Una partita, Stefano, che ti dirò, a botta calda, chiaro che ti fanno girare, come dici tu, i ciondolini in quel momento, e poi l'analizzi e capisci che insomma è stata una partita dai due volti per quanto riguarda l'Ancona. Io l'avevo un po', se ricordi, nel pezzo scritto appunto per il nostro sito nella giornata di sabato, l'avevo chiamata la prova di maturità, perché in fondo dopo quel buon momento che l'Ancona stava dimostrando arrivava veramente una prova di maturità contro un'Entella costruita in un certo modo per rompere le scatole, insomma, formazioni come Cesena e Reggiana per vincere questo campionato. E diciamo che per 70 minuti l'Ancona se l'è giocata veramente alla grande contro una squadra costruita in un certo modo, con una panchina bella lunga, e sottolineo panchina bella lunga perché è quella che l'Ancona non ha avuto a Chiavari, e insomma tutta una serie di cose che faceva sì che l'Ancona stava portando verso Ancona i tre punti. Cos'è successo? È successo che purtroppo dal momento in cui arriva l'espulsione di De Santis, e quindi di conseguenza c'è il calcio di rigore per l'Entella, cambia la partita, cambia il volto, cambia tutto. E qui uno potrebbe dire, ok, la squadra non ha dimostrato personalità. Apparentemente è così, apparentemente, perché quando hai 20 minuti a disposizione, 25 se ci metti pure i supplementari, e insomma dovresti cercare un attimino anche di tener duro e fare un po' le barricate e cercare di partire, giocare di contropiede, insomma le letture potrebbero essere tante, però ci sono delle situazioni che vanno analizzate, caro il mio Stefano e i miei amici radioascoltatori. Qual è il problema? Che appunto domenica c'era poca scelta anche dalla panchina. È vero che purtroppo, l'abbiamo detto anche in passato qualche settimana fa, e si ripropone questo problema della rosa un po' corta, perché purtroppo nel momento in cui hai due mancanze nello stesso ruolo vai in difficoltà e quindi non sai dove andare a tingere per le scelte. E il problema è alludibile al centrocampo, perché nel momento in cui viene sostituito Prezioso, che è stato a mio avviso il migliore in campo in quel ruolo, la scelta non ce l'hai. Tu avevi due giocatori in panchina che fanno parte di quei ruoli là di centrocampo, ma purtroppo uno inutilizzabile era in panchina per onor di firma, e sto parlando di Michael Deramo, che purtroppo per un taglio ricevuto nel match precedente ad Olbia, aveva dei punti e quindi non era arruolabile per il campo. Mentre per quanto riguarda il giovane Pecci, è un giovane, è vero che va data fiducia, però bisogna anche saper capire i momenti in cui va messo in campo per non bruciarlo poi questo ragazzo. E infatti ti sei ritrovato a far giocare mezzala Martina, che non è il suo ruolo ovviamente, proprio perché eri a corto di scelte in quel momento. Quindi tante situazioni, poi Metici che prendi 3 gol da calcio piazzato, e qui potremmo aprire un dibattito anche su quello che, insomma, qualche dubbio lo lascia in queste ultime partite, perché poi ti ritrovi sempre a perdere gare anche per errori individuali, e soprattutto sono punti pesanti che perdi, che sono proprio poi riconducibili al risultato finale. Però ripeto, sì, ci sta la delusione, però facciamo un'analisi completa, un'analisi bilanciata, perché insomma la squadra a me è piaciuta e stava andando sull'ondata di quelle che erano le partite precedenti. Adesso quello che bisogna fare, a mio avviso, è proprio non perdere la concentrazione, perché sai, dopo una botta del genere potresti anche subire un'ammazzata psicologica non indifferente. Però come diceva Di Massimo al termine della partita, voglio vedere quante squadre vanno a Chiavari e insomma fanno quel genere di gara come ha fatto l'Ancona. E questo ti dimostra proprio quello che è stato il livello della squadra fino al 70° minuto. Quindi attenzione, vediamo. Io mi aspetto chiaramente che sabato al Del Conero, contro una squadra insomma da non sottovalutare come la Lucchese, ci sia una risposta. È chiaro che ci sono però delle defezioni di formazione, ti ritrovi con scelte obbligate come in difesa, perché anche qua potremmo aprire un altro argomento, quelli delle espulsioni. Cioè in 10 gare, insomma, non puoi prendere 4 espulsioni, e di 4 espulsioni sono sempre i due stessi giocatori che le prendono, ovvero due espulsioni per Mondonico e 2 per De Santis, e sabato ti ritrovi a giocare obbligatoriamente con Bianconi e Fantoni al centro della difesa, e poi da capire appunto chi riuscirà a recuperare a centrocampo, perché l'assenza di Paolucci è vero che è stato ottimamente sostituito da Prezioso, ma in questo momento deve avere il suo rientro nel più breve tempo possibile. Le note positive secondo me arrivano dall'attacco, come sempre, arrivano dall'attacco, perché chi diceva l'attacco non segna, beh cari miei, qui l'attacco segna, perché sono 15 gol che arrivano dagli attaccanti su 17 realizzati. Insomma, scusate, 12 gol su 17 realizzati, scusatemi se è poco, e poi se è un Di Massimo così, che a mio avviso è il miglior giocatore che è in rosa a livello tecnico e di estro, beh, sicuramente è tanta roba. Rimbocchiamoci le maniche, ecco, sì. Non dobbiamo abbatterci, secondo me, non dobbiamo abbatterci, perché secondo me la squadra
non ci abbattiamo,
ci può essere.
Non ci abbattiamo. No, la battuta ci sarebbe, ma poi dopo so che mi tiro dietro una marea di improperi da una parte o dall'altra, non lo so, fate voi. Però tu hai detto, poi andiamo in pubblicità, intanto su Facebook ci potete sentire, non ci vedete questa sera perché mi sembra regolare che una parte della macchina sia andata in tilt, però insomma ci potete scrivere, noi ci interessa quello adesso come adesso, insomma ci potete scrivere sulla nostra pagina Facebook, c'è la diretta, c'è solamente la scritta punto bianco rosso, non vedete il bel visino di Cristian
Camilletti, è l'ultimo
però
dei problemi.
Te la butto lì come una provocazione. Vai. Prendila come una provocazione, ma se la coperta è corta,
adesso inizia a fa freddo poi tra un po',
se la coperta è corta, adesso non voglio usare il termine la colpa di chi è, ma perché la coperta è corta? Basta, non voglio la risposta, e ce ne andiamo in pubblicità, state con noi.
Punto bianco rosso. La scarpa da lavoro che stavi cercando è finalmente arrivata. Le calzature di sicurezza Neon sono leggere, comode e con un look moderno dalle colorazioni fluo. Visita il sito www.technosafe.it ed ottieni informazioni sulla prevendita. TecnoSafe protegge con stile.
Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini Broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 24 12 258. Bugari e Martini Assicurazioni @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio, sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432. Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker, competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenza e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti, chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancageneraliit.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene rientrati sulle frequenze di Radio Tua, soprattutto all'interno di Punto Biancorosso. Stavamo commentando la mia provocazione a microfoni spenti, ma non vi diciamo assolutamente niente di cosa abbiamo detto.
Top secret.
Top secret, però è una provocazione, secondo me ci sta.
Assolutamente sì. Ecco. Allora, diamo il bentornato e il benvenuto a Punto Biancorosso anche a mister Massimiliano Maddaloni. Buonasera mister, benvenuto.
Buonasera a tutti. A tutti voi e soprattutto a tutti i tifosi dell'Ancona.
È sempre un piacere averlo nostro ospite, è stato un piacere anche rivederti mister proprio domenica a Chiavari e diciamo che finché sei stato in tribuna è anche portato bene per il risultato dell'Ancona, poi come hai lasciato la tribuna, insomma il risultato si è capovolto, quindi era una specie di amuleto per noi.
Diciamo che in un certo senso ero imbattuto,
esatto.
Tutte le volte che ho visto l'Ancona, o quando ci ho giocato contro, o quando ho visto l'Ancona post quella partita che abbiamo fatto tra Siena e Ancona, l'Ancona aveva sempre vinto. E diciamo che ero rimasto imbattuto perché sul 2-1 mancavano 7 minuti alla fine della partita, sono andato via, purtroppo poi ho visto sul telefonino quello che è successo e mi è dispiaciuto. Insomma.
È veramente successo di tutto, insomma sono stati dal 70esimo in avanti fino al 95esimo, quindi 25 minuti di follia sportiva, insomma un suicidio sportivo in questo caso verrebbe definito, però nel complesso... Tu, mister, che partita hai visto e soprattutto che Ancona hai visto?
Ma io sono sincero, io l'Ancona l'avevo vista a Pontedera, credo alla prima di campionato o alla seconda?
Alla seconda, sì.
Alla seconda. E l'ho rivista adesso a Chiavari. Sinceramente ho visto una squadra in grossa crescita, una squadra che aveva per 70 minuti non solo fatto due gol, ma delegittimato la vittoria e il fatto di essere in campo, che secondo me aveva avuto la meglio e aveva creato i presupposti per vincere la partita. Tant'è vero che sul 2-0 il secondo tempo ha avuto con Moretti. La palla per il 3-0 invece ha calciato insomma in maniera un pochettino affrettata e non c'è stato, e poi all'improvviso a 20 minuti alla fine con la partita in mano succede quello che nel calcio molte volte può succedere: un lancio lungo dritto per dritto e forse lì un piccolo errore della difesa c'è stato in quel caso lì, però dritto per dritto un giocatore dell'Entella si è trovato a tu per tu col portiere, lo scavalca, tira in porta, è un difensore logicamente con la mano cerca di evitare il gol e da lì rigore, espulsione e cambia la partita.
Certo. Mister, a proposito di questo intervento, quello di De Santis di mano, mi interessa il tuo punto di vista perché è vero che avviene questo intervento e poi in tanti si direbbero con il senno di poi, ma sarebbe stato meglio che magari facevi fare il gol all'attaccante, però almeno stavi sugli stessi uomini 11 contro 11, rimettevi palla al centro e te la giocavi fino alla fine in qualche modo. Però non so se sei d'accordo con me, lì forse il gesto di De Santis è proprio un gesto puramente istintivo.
No, ma lì è troppo facile pensare con il tempo in cui logicamente uno lo guarda o la televisione oppure lo guarda dopo, in quei momenti lì sono attimi in cui un giocatore logicamente in maniera istintiva cerca di non far gol e oggi col senno del poi, diciamo, perlomeno faceva far gol, non veniva buttato fuori e non avevamo sicuramente la doppia handicap. Però in quei momenti lì i giocatori hanno difficoltà ad avere questo tipo di situazioni lì, veramente difficoltà.
Certamente.
Non è la prima volta che succede una cosa così nel calcio.
No, no, ma infatti mi interessava, mister, il tuo punto di vista, perché un allenatore della tua esperienza, insomma, chi meglio di te mi può rispondere, proprio perché il calcio, insomma, ne hai viste di partite tantissime, i campi di gioco ne hai calcati, insomma, di situazioni ti saranno capitate anche di questo genere già di vedere.
Io non credo che si possa incolpare De Santis che abbia fatto quel tipo di intervento lì, perché è stato talmente istintivo che sicuramente poi alla fine capisco che razionalmente poteva evitare quel tipo di gesto, ma era quasi impossibile poterlo fare, sono istanti quelli.
Certamente. Ecco, qua per dire, leggo già un messaggio, dice mister, la stessa storia del 2-3 ad Ancona con il suo Siena, è lì quella partita là, infatti, insomma, te la ricordi bene.
Ma io, guarda, stamattina mi ha chiamato qualche tuo collega lì di Ancona,
sì,
qualche giornalista di Ancona, mi ha fatto un'intervista e si diceva, io ho fatto questo tipo di analisi qui, alla fine è un copia e incolla di quella partita lì, nel senso che effettivamente il Siena quando venne ad Ancona per 70 minuti aveva in mano la partita, l'aveva dominata, era 2-0 e per assurdo avevamo anche il 3-0 con Carlson, una palla clamorosa davanti al portiere e non facevamo il 3-0. Da quel momento al 78 poi l'Ancona venne fuori e perdemmo la partita all'ultimo calcio d'angolo al 95.
Esatto.
Noi abbiamo avuto forse il discorso dell'uomo in meno come ha avuto l'Ancona a Chiavari, ma sicuramente è molto simile come partita a quella partita lì.
E lì, diciamo, c'è stato il fattore del carro, perché quel giorno, insomma, se ricordi bene, Colavito mette in campo del carro, poi del carro fa due gol che ribaltano la partita.
Sì,
esatto.
Sì, sì.
E, c'è stato un po' di discussione anche su quello che è stato un po' il tempo di recupero, perché insomma l'arbitro aveva dato 4 minuti, poi per un ritardo, come spesso accade, per guadagnare tempo da parte del portiere Vitali, insomma 5 secondi persi sono risultati con un minuto in più addizionale dal quale è arrivato poi questo gol. Io non so, dal tuo punto di vista, non so come la puoi pensare su una cosa del genere, queste che sono scelte poi, insomma, che sono discutibili anche da parte della cassa arbitrale, no?
Sì, dai, sicuramente detto sinceramente, l'arbitro poteva in un certo senso mettersi dentro la partita e capire che già, insomma, la situazione era una situazione in cui l'Ancona era un uomo in meno, stava cercando di portare a casa perlomeno un pareggio che era strameritato, allungarla in una maniera un pochettino più lunga, secondo me è stato, tra virgolette, un qualcosa che secondo me l'arbitro poteva benissimo non fare. Però purtroppo è stato così e in quei 5 secondi, come il destino vuole, a volte è successo quello che non doveva succedere, che l'Ancona ha preso quel gol che poi gli ha fatto perdere una partita che oggi siamo qui a raccontarla e molti non riescono a capire realmente quanto l'Ancona ci fosse andata vicino a vincerla questa partita, perché aveva meritato sul campo per 70 minuti in maniera netta.
C'è chi mette in dubbio la mancanza di personalità di questa squadra. Tu che la vedi esternamente, la squadra, l'Ancona, che idea ti sei fatto? Manca veramente personalità o è soltanto una questione di episodio in questo caso?
Ma in questo caso qui, sinceramente, è più un discorso dovuto al fatto che la squadra negli ultimi 20 minuti è rimasta in 10 in un campo che tendenzialmente è già difficile perché è stretto,
certo,
dove la squadra avversaria in un certo senso aveva anche dei giocatori di una certa esperienza, quindi secondo me è stato un pochettino il caso. Però dobbiamo dire che effettivamente era successo già a Pontedera un 2-0 e un 2-2, dobbiamo dire che in casa con la Fermana si vinceva 2-0 e poi un uomo in più si è preso gol e in un certo senso ha sofferto nella parte finale, il che vuol dire che questa squadra sotto questo aspetto sicuramente ha bisogno di migliorare quello che possono essere le situazioni durante la partita. Ma io credo che Colavito, che secondo me io stimo come allenatore e credo che sicuramente abbia messo in preventivo il fatto che una squadra cambiata in tanti elementi come ha cambiato l'Ancona quest'anno ci fosse un processo di crescita anche pian piano in cui la squadra piano piano sta trovando la sua identità, il suo equilibrio, e in questo equilibrio forse qualche volta questi tipi di situazioni qui possono accelerare la crescita di una squadra.
Completamente d'accordo con te. Allora, Gianluca ti scrive: per mister Maddaloni, un giudizio sul girone B di questa Serie C. Ci sono delle sorprese a tuo modo di vedere fino adesso?
Ma per adesso no, anzi le sorprese sono dovute al fatto che secondo me nella qualità del girone, secondo me rispetto all'anno scorso, se questo girone lo vedo un pochettino al di sotto di quello che è stato l'anno scorso. Quest'anno sicuramente non avremo due squadre che l'anno scorso hanno fatto un campionato a sé e ogni domenica dove andavano vincevano, e quindi avevano una forza talmente superiore alla categoria che hanno fatto veramente un solco tra loro e gli altri. Vedo un campionato molto più equilibrato, ma lo vedo equilibrato nel basso. Se noi andiamo a vedere la classifica tra le posizioni vicino ai play-out, a quelle che possono essere le prime posizioni, non c'è grossissima differenza, e questo secondo me sarà una prerogativa per quest'anno, perché non vedo squadre che in un certo senso possono ammazzarlo questo campionato come è stato l'anno scorso con Modena e Reggiana.
Esatto, infatti sembra quasi che qui fino a questo momento, ma sono passate soltanto 10 giornate, insomma nessuno vuole lo scettro della squadra che vuole far la lepre in questo momento.
È perché fondamentalmente secondo me non c'è il Cesena, che è la squadra che era stata costruita in assoluto così, ha iniziato balbettando, adesso piano piano si sta riprendendo, anche se domenica poi alla fine ha vinto contro il Fiorenzola all'ultimo minuto sul rigore. La Reggiana ha impattato 1-1 a Carrara. Il Gubbio ha avuto un paio di partite in cui non ha fatto bene, adesso ha ripreso la sua camminata. Poi ci sono delle squadre tipo, che ne so, la Lucchese, che sta dimostrando di essere forse la sorpresa più lieta del campionato, ma tutto questo mi porta a pensare che alla fine non c'è una squadra che può creare vi faccio l'esempio del girone C.
Sì.
Nel girone C c'è il Catanzaro e il Crotone che già hanno fatto un solco tra loro e le altre.
Esatto.
E nel girone B questo solco secondo me non ci sarà mai.
Perfetto, quindi un campionato molto equilibrato, e questo già lo testimonia anche le 10 partite che ho avuto modo e che abbiamo avuto modo di vedere dall'Ancona, che fino ad oggi infatti anche contro quelle cosiddetti top team di questo girone l'Ancona non le ha mai sofferte, appunto vedi con l'Entella ma anche con la Reggiana stessa, dove perse purtroppo per un autogol senza subire tiri poi tra l'altro in porta in quella gara.
Esatto.
L'Ancona quindi è sempre stata alla pari almeno delle formazioni anche più quotate. E tu mi parlavi della Lucchese come sorpresa fino a questa momento, hai avuto già modo di vederla giocare dal vivo questa squadra, visto che sarà
sì,
il prossimo
due volte.
Me la puoi un po', ce la puoi un po' raccontare, perché sarà il prossimo avversario dell'Ancona sabato al Del Conero, quindi
allora è una squadra che per assurdo ha cambiato tantissimo nella costruzione tra l'anno scorso e quest'anno, moltissimi elementi, e forse la squadra che in assoluto per numeri tra i gol subiti e i gol fatti è quella che ha trovato più equilibrio di tutti. Ha dei giocatori che secondo me ne sono dei buoni giocatori, è un mix tra giocatori esperti come Mastalli, mm-hmm, come Bianchimano, come insomma giocatori Semprini e altri giocatori che hanno sicuramente esperienza per questo campionato, ma anche due giovani di qualità. Ed è una squadra difficile da incontrare, perché si difende bene, perché non ti concede tanti spazi, e nel momento in cui può farti male, soprattutto sulle ripartenze e soprattutto sulla possibilità di ribaltare il gioco, può metterti in grossa difficoltà. E io credo, ho visto l'Ancona, ho visto la Lucchese, secondo me sarà una bella partita, se l'Ancona fa l'Ancona sicuramente può sicuramente dire la sua in questa partita e la può vincere con le armi che ha.
Assolutamente, quindi comunque sarà una bella partita da giocarsi bene, anche perché poi l'Ancona dovrà rinunciare anche a degli elementi importanti in difesa, praticamente i centrali di difesa non ci saranno, Mondonico e De Santis che sconteranno la squalifica, e probabilmente recupererà Paolucci per quel match, tanto speriamo, perché poi avremo conferme nel corso della settimana. E mister Maraia ovviamente è l'allenatore della Lucchese, ex Pontedera, tanto bene aveva fatto lo scorso anno con il Pontedera, quindi insomma conferma ancora le sue ottime qualità. E c'è Raffaele che invece chiede: secondo lei dove potrà arrivare questa Ancona?
Ma io sinceramente, a me il calcio dell'Ancona piace. Io tifo per l'Ancona e spero che possa arrivare al più in alto possibile. Io spero che possa essere tra quelle squadre che fino all'ultimo se la possono giocare. Forse come rosa la metterei un pochettino al di sotto di quello che possono essere le rose di Cesena e Reggiana, ma sicuramente per quanto riguarda qualità, organizzazione e modo di giocare, secondo me se la può giocare fino in fondo con queste squadre qui.
Eh sì, forse probabilmente ha la rosa un po' troppo risicata, ecco, magari sì, nei numeri
rispetto,
anche in certi
altre, rispetto a qualche squadra, secondo me ha una rosa, ma è anche una questione di budget, è anche una questione di far giocare giovani e quindi valorizzare qualche giovane e prendere sicuramente anche quelli che possono essere i contributi della Lega di C per quanto riguarda qualche giovane. Io il Cesena, da quello che so, questo tipo di situazione non la adotta, quindi fa giocare solo giocatori oltre una certa età, e quindi questo sicuramente gli può dare un vantaggio rispetto a quello che può essere alcune volte, e in questo caso è successo un paio di volte all'Ancona, in cui qualche giovane deve ancora crescere per cercare di sopperire a quelle che possono essere a volte delle situazioni della partita.
Certamente. E in conclusione, mister, insomma, possiamo dire che con certezza che comunque è vero che è un po' ridotta come rosa, quella dell'Ancona va ampliata sicuramente, però il gap anche nei suoi singoli è stato notevolmente ridotto anche con le squadre, quelle che lottano per vincere il campionato.
Ma assolutamente sì, sicuramente avere in squadra quest'anno giocatori di esperienza come Gatto, come Di Massimo, come lo stesso Mondonico, fa sì che sicuramente si sia alzata l'asticella di qualità e di esperienza nella rosa dell'Ancona, e quindi ma lo stesso Spagnolli, quindi è un giocatore che ha fatto la categoria per tanti anni.
Ecco, mister, guarda, ti fermo un secondo proprio su Spagnolli, perché qua allora Spagnolli, a tuo modo di vedere, è vero che è un giocatore che ha sempre segnato molto poco per quello che è appunto il suo ruolo, però fa un gran lavorone per quello che è la squadra. Però quest'anno già è arrivato a 5 gol. Sappiamo come il metodo Colavito negli attaccanti, insomma, incide parecchio e fa sì che segni. Sei dell'idea che questo ragazzo, se veramente, oltre a essere il tipo di giocatore che è, ma trova anche il fiuto del gol con una certa continuità, questo è un giocatore da categoria superiore?
Ma io domenica ho visto un gran giocatore, un attaccante che sotto questo aspetto qui nelle due fasi si è sempre fatto trovare pronto, nel momento, è il primo a pressare in avanti, è il primo a dare una mano nel ripiegare, cercare di chiudere gli spazi all'avversario, nello stesso tempo è il primo che è un vertice fondamentale per le ripartenze dell'Ancona. È anche vero che alla fine questi tipi di giocatori, che sono giocatori che si dannano tanto nel muoversi e si gestiscono, perdono un pochettino nell'attacco alla porta, perché a volte nell'andare a recuperare, nel muoversi, nell'andare a pressare, roba varia, perdono un pochettino energie e lavoro per quanto riguarda l'attacco alla porta. Io credo che nel momento in cui Spagnolli si abitui al metodo Colavito, che è un metodo che porta gli attaccanti a verticalizzare subito soprattutto le ripartenze e attaccare fortemente la profondità all'avversario, se lavora in funzione a queste cose qua, secondo me può diventare un giocatore che quest'anno può fare veramente tanto bene e fare il salto di qualità.
Eh sì, le qualità e le caratteristiche ce le ha veramente tutte questo ragazzo.
Esatto.
Perfetto, mister, io ti congedo, grazie veramente di aver accettato il nostro invito, è sempre un piacere, e ci rivediamo sui campi in tribuna, anche se io spero
di
vederti.
Speriamo, dai, di vederci.
Certo.
Io sono contento perché, diciamo la verità, l'ho detto anche stamattina, da parte vostra ho sempre avuto, da quel giorno in poi, in cui persi 3-2 con Siena, un attestato di stima che mi ha sempre fatto molto piacere, quindi mi è entrato l'Ancona, per assurdo mi è entrato un po' nel cuore, quindi io per assurdo faccio un po' il tifo per l'Ancona.
E questo ci fa veramente grande piacere, stimiamo noi le persone di cuore, ecco, come sei tu, mister, e le sappiamo riconoscere. Poi vabbè, l'anconetano magari può essere particolare sotto altri aspetti, ma questo questi aspetti li sa riconoscere alla grande, e questi noi li vediamo in te sicuramente. Grazie mister.
Grazie. Ok.
Buona serata, ciao. Buona ciao, serata. Ciao, ciao.
Bene, lasciamo il nostro primo ospite della sera. Allora ci stanno scrivendo, ma non si vede, non vediamo il bel Cristian Camilletti, stupendo, ci piace.
La folta nudo, capigliatura.
Ho visto anche un messaggio, uno nudo, nudo, così, no? Però, ecco, l'abbiamo detto all'inizio, per chi ci ha seguito dall'inizio, abbiamo dei problemi, cioè ci è caduta la linea. Sulla nostra pagina Facebook non si è ricreato il link fatto bene, quindi non potete vedere le immagini, ma quello che conta è sentire, non è tanto vedere, no? Perché alla fine, cioè, che spettacolo vi possiamo dare da qua? Niente di bello. Il bello è quello che possiamo farvi appunto sentire. E che facciamo? Andiamo in pubblicità?
Possiamo andare in pubblicità, caro Stefano, così poi possiamo proseguire con i nostri ospiti.
Bene, state con noi, poi fra poco andiamo anche, comunque tanti messaggi ci sono qua arrivati, andiamo anche a leggere un po' di questi messaggi.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
A tavola conta la qualità. E se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Ottica Manna. Dal 1945 tradizione, professionalità, competenza, moda e tecnologia. Tre punti vendita. Ancona, via Cristoforo Colombo 28, piazza Roma 11-12. Osimo, parco commerciale Cargopier. Un team di 20 professionisti sarà ben lieto di darti tutta la consulenza di cui hai bisogno per le tue esigenze visive. Ottica Manna. Tradizione, moda e professionalità per la migliore versione di te stesso.
Punto Bianco Rosso.
Eccoci che rientriamo all'interno di Punto Bianco Rosso. Siamo nella seconda parte, sempre sulla vostra striscia quotidiana 334 35 20 488, numero per interagire con noi.
The magic number, questo tanto per intenderci, insomma. Allora, siamo con il nostro secondo ospite. Allora, diamo il bentornato a Paolo Giampaoli, presidente provinciale Associazione Italiana Allenatori Calcio. Ciao Paolino, benvenuto.
Ciao, buonasera. Buonasera a tutti.
Allora, ciao Paolino. E allora, è la stessa domanda che mi ha fatto il buon Fera a inizio trasmissione, la rigiro a te. Com'è l'umore post Entella Ancona?
Sicuramente l'umore deve restare sereno, tranquillo, perché siamo ancora alla decima giornata di campionato. E certo, c'è rammarico, perché buttare via una vittoria che sei già in tasca dispiace, indubbiamente. Però al tempo stesso non condivido all'indomani subito post gli hashtag con la vittoria out, ma mi domando, vi dico, mercoledì dopo Olbia con la vittoria da un eroe, dopo Pesaro da un eroe, e nemmeno quattro giorni dopo è diventato con la vittoria out. Ma un pochino
di equilibrio,
equilibrio, anche perché poi c'è l'Ancona è a metà classifica, c'è tutto un giorno di ritorno e mezzo campionato ancora da disputare, e secondo me tante squadre che oggi vediamo in buone posizioni di classifica, così come al momento sono nei bassi fondi della classifica, potrebbero rivoltare tutto il campionato, la classifica attuale, perché conosciamo bene come sono, deve arrivare la stagione invernale, deve arrivare i campi pesanti, deve arrivare anche la nuova fase di mercato, certo. Deve arrivare tante cose, certo, c'è rabbia perché sono stati buttati tra virgolette via qualche punto di troppo che non andavano gettati al vento, però la situazione è questa, ogni partita fa storia a sé e dobbiamo imboccarci le maniche e andare avanti. Domenica arriva la Lucchese, abbiamo sentito il mister pochi minuti fa che è una delle squadre più in forma del momento, sicuramente non giova alla sorte di ragazzi con la vita, ma al tempo stesso potrebbe essere una carica in più per fare il 100% e dare il massimo, come è successo nell'ultima gara casalinga con la Fermana.
Certamente, effettivamente questa Ancona, diciamo che dalla gara con la Fermana, anzi io ci metto anche quella di Reggio Emilia, perché lì forse qualcosa è svoltato già a livello perlomeno di gruppo a Reggio Emilia, dove c'è stata una grossa compattezza e da lì poi si è data continuità di risultato fino alla gara di domenica scorsa. Però dalla Fermana in avanti secondo me si è cimentata anche qualcosa a livello di testa, che forse era mancato prima, no Paolino?
Guarda, io come dicevo prima, la squadra è formata da molti giovani, quindi io penso che la carica che gli abbiano dato i ragazzi della curva prima della partenza di Reggio Emilia sia stata notevole, perché quando una tifoseria ti viene a parlare, ti incita, ti fa capire che è dalla tua parte, una piazza come Ancona, senti il peso, senti l'importanza. E quindi al tempo stesso ti dà una carica importantissima. Ecco, a molti è piaciuta la partita con la Reggiana, come dicevi tu, non sono stati fatti diciamo grossi errori, ma io tutta questa grande gara non l'ho vista. A me è piaciuta molto di più la gara con la Fermana, con l'Olbia, e non mi è dispiaciuta neanche la gara dell'altro giorno a Chiavari. Mm-hmm. Certo, poi gli ultimi 20 minuti da dimenticare, per carità di Dio, però il gruppo si vede che con la vita ha creato una squadra competitiva e questi errori vengono commessi perché c'è una squadra purtroppo nuova e giovane, purtroppo o per fortuna, ma io sono convinto che con il lavoro del mister, quando tutti i fattori si collegheranno tra loro e raggiungeranno l'equilibrio che lui cerca, che lui sa di avere da questi giocatori che insieme a Miccio hanno costruito questo gruppo, e magari con l'innesto di qualche nuovo entrante nel mercato, ci toglieremo delle soddisfazioni in primavera, anche perché poi abbiamo per esempio Lampante lo scorso anno, no?
Sì.
Siamo arrivati ai playoff, no? Ci aspettavamo di fare chissà cosa, prima gara con l'Olbia che senza nulla togliere all'Olbia, magari se fossimo andati fuori col Pescara uno avrebbe detto ecco ci sta Pescara più forte di noi, che poi non ha dimostrato perché è qua ancora e ci sta, però abbiamo fatto un campionato alla grande, abbiamo vinto, siamo niente, poi all'Olbia una partita fuori in casa, fuori, quindi secondo me è meglio creare, costruire qualcosa adesso, arrivare giustamente ai playoff e poi giocarci il rush finale per la promozione, se naturalmente tutte le fortune o i fattori saranno dalla nostra parte.
Certamente, certamente. Tu hai fatto un esempio giusto, secondo me, che è il riferimento alla passata stagione. Qui si lavora chiaramente per migliorarsi. È vero che già si era parlato di questa cosa, c'è chi poi ha detto migliorare il sesto posto, magari lì forse poi è un boomerang quando fai una definizione del genere. Però è vero che poi è stato un po' corretto il tiro dicendo dobbiamo arrivare, quello che hai detto tu, arrivare ai playoff e non andare fuori subito, ma giocarti le tue carte. Poi può andare bene, può andare male, però ti giochi le tue carte. E su questo argomento, appunto, vedendo queste 10 gare, sicuramente una cosa risalta all'occhio per chi di partite di calcio ne ha viste tante, che l'Ancona sicuramente ha ridotto e di tanto il gap con le formazioni, quelle top, diciamo, di questo girone, che hanno speso tanti milioni di euro per vincere il campionato. L'anno scorso certe gare, vedi Reggio Emilia, vedi Colentella, vedi con il Modena, neanche te le giocavi. Quest'anno te le giochi.
Senti, senza nulla togliere a chi c'era l'anno scorso, certo, e chi c'è quest'anno. Io dico una cosa, che l'anno scorso l'Ancona ha giocato un buon campionato e poi siamo andati fuori subito la prima dei play-off. Sì, dei play-off. Migliorare, arrivare magari quinti, quarti e poi magari rischiare di andare fuori. Cosa cambia? Nulla, perché il risultato alla fine è lo stesso. Cambia solo la posizione. No, io vi dico che allora è meglio costruire qualcosa piano piano, arrivare ai play-off, magari anche arrivare sesti, però magari andare avanti col percorso e giocarsi la promozione. Poi la partita ognuna fa storia a sé, per carità del Signore, però giocarsela. Ma nel frattempo costruire con gente d'esperienza, come ha detto prima il mister, che ci sono nella squadra attuale, e con giovani nuovi, qualcosa per il futuro. Perché è inutile vincere tutte le partite oggi e poi andare fuori alla fine. Non ha senso, secondo me. E questa famosa maledetta parola, che io penso che sia stata la nostra croce e delizia, asticella, alziamo l'asticella. L'asticella la rialza solo una persona, è Gianmarco Ciammeri, quando fa il saltinato.
Esatto.
Basta, l'asticella, perché la società l'asticella l'alzata e come? Lo sappiamo benissimo, le gestioni passate, come sono andate e come sono state. Quindi a livello societario l'asticella è stata alzata. A livello di squadra l'asticella si alzerà gradatamente. Ma siamo all'inizio, andiamoci piano col discorso asticella. Cioè, è una parola che veramente non si sopporta più, questa asticella. Dobbiamo vivere partita dopo partita. Poi, per carità, se a marzo non saremo soddisfatti, non saremmo, è tutto un altro discorso. Andiamoci piano, basta con questa asticella, anche perché i fattori durante una stagione sono tanti. Abbiamo visto tante società, anche Ancona, le espulsioni, gli infortuni, le squalifiche, ci sono tanti fattori. Quante società sono partite per vincere campionati e poi sono retrocesse o hanno fatto il flop. Quindi chi è stato nelle società sportive, e io penso che molti dei tifosi anconetani facciano parte di società sportive o giocano in una società di calcio, pallavolo, pallacanestro, no? Sanno quali sono i fattori che possono cambiare gli elementi durante una stagione, come ho prima citato. Quindi non si può dire io quest'anno voglio andare in Serie B, è assolutamente poco. Voglio provare a fare meglio dello scorso anno, ecco, questo è il discorso che dico io.
Certamente.
Poi tutto quello che viene in più è certamente di guadagnato e siamo tutti più contenti. L'unica cosa, come dice la Curva Nord, giovani, vecchie, l'importante è che onorano la maglia e quando vanno in campo ci mettono gli attributi, e che quando la maglia a fine gara deve essere sudata e onorata, perché l'Ancona ha una storia, lo conosciamo tutti bene, è un'importanza. La città vuole tornare nel calcio che conta, perché è stanca di stare nelle zone basse, però ai giocatori va chiesto il massimo impegno e di onorare la maglia dal primo al non 90esimo, al 110esimo minuto, perché qui quei recuperi e tutto, anzi diciamo 118esimo, che è un minuto
a noi piace. Sì. Eh sì, sposo appieno quello che stai dicendo. Allora, guarda, qua ti arriva da Giulia Clemente, grande Paolo, con un bel cuoricino per te, e quindi te lo sei guadagnato. Poi qua ci abbiamo Raffaele De Angelis che scrive, qui parliamo sempre di giocatori tutti nuovi, ok, ma abbiamo fatto una preparazione estiva e siamo ad ottobre, i giocatori sono giovani, e beh, ma come hanno preso giocatori di categoria, professionisti, gente che ha trascorso in C, e parliamo di giovani, parliamo che c'è qualche problema da capire che porta la squadra a giocare un tempo, avere poi dei blackout e farsela sotto se prende un gol. Scopriamo il problema, lavoriamo su quello. Allora, ti senti di rispondere, Paolo, a Raffaele, a questa sua visione, ma diciamo?
Io penso che prima di essere consapevole sia mister Colavito, e già lui sa dove deve intervenire, su cosa deve intervenire. Sulla preparazione non metto bocca, perché Alberto Virgilio è un grande preparatore atletico,
è un top, quindi
è il top per la categoria, e quindi assolutamente non metto bocca. Poi ci potrebbe essere il giocatore che fa più fatica rispetto a un altro ad entrare in condizione, e magari potrebbe uscire alla distanza. Amalgamare tutti i ragazzi che magari arrivano da precedenti stagioni dove non avevano mai avuto una preparazione del genere con un preparatore bravo come Alberto Virgili, e faticano a entrare in condizioni. Poi a livello tecnico-tattico penso che Colavito, Noviello e tutto il suo staff stiano già lavorando su questi meccanismi.
Certamente. Allora, domanda secca. Tu la mia risposta già la conosci, e quindi, però io la faccio a te, voglio la risposta pubblica. Mister Colavito, la persona giusta per, anche per il progetto Tiong, secondo te?
Progetto Mauro Canile, progetto Tiong, progetto Roberto Nocelli, Roberto Ripa, progetti sono tutti ben importanti. Mister Colavito è un uomo che ha fatto parlare bene fino ad oggi di sé, e farà parlare bene di sé in futuro insieme al DS Francesco Mecciola. Se, e dico se, ma non spetta a me a dirlo, andava cambiato, doveva essere cambiato a inizio stagione. Se fare una cosa del genere oggi o prossimo anno, poi per carità nel calcio mai dire mai,
certo,
perché oggi un allenatore c'è, domani chissà. Quindi io sono tutta la vita con, infatti mi vedi la domenica che tante volte mi arrabbio con qualche tifoso in tribuna che dal primo all'ultimo minuto, quando Colavito lì, bravo Colavito, appena Colavito fa il cambio, iniziano a insultare, ma cioè, una via di mezzo esiste? Crediamo in questo allenatore. A me personalmente Colavito piace.
E allora poi siamo in due.
Come tutte le persone può avere i suoi pregi e difetti, ma non è che se vince a Olbia è un eroe, se perde a Chiavari all'ultimo minuto con un gol dell'ex è diventato un somaro. Ragazzi, un po' di equilibrio, ecco. O non si accetta con la vita dall'inizio, perché già lo conoscevamo, perché erano due anni che era tra Matelica e Ancona la scorsa stagione, quindi o si dice no, con la vita non ci piace, non lo vogliamo, ma poi comunque non aspetta la tifoseria a decidere, perché aspetta sempre alla società, giustamente, perché la società è quella che paga. Oppure adesso non è che ogni cosa giusta o sbagliata si osanna o si critica l'allenatore.
Certo. Allora, messaggio che arriva da un amico che non è firmato: quest'anno in testa ci sono state un po' tutte le squadre, io ci vorrei essere all'ultima giornata con la vita e Micciola, i nostri top player. Beh, questo è il sogno un po' di tutti, però poi dobbiamo fare un po' i conti con la realtà, e sicuramente ci sono squadre più attrezzate per arrivare davanti al termine della regular season, però come si dice, le vie del Signore sono infinite, mai dire mai, insomma, in queste 10 giornate c'è una cosa dimostrata, che se in Anelli 3 risultati, 4 di fila positivi, la classifica si ribalta, cambia proprio la faccia completamente. Quindi vediamo, al momento la lepre non c'è, e chissà, mai dire mai. E, Paolo, l'ultima, poi ti libero visto che hai degli impegni. si critica che manca forse la personalità, il giocatore che ti prende la squadra sulle spalle nei momenti difficili. A tuo modo di vedere è così, oppure intravedi un qualcuno, un qualche elemento all'interno di quella squadra, di quell'undici che scende in campo, che magari ancora non l'ha fatto vedere completamente, però c'è là in mezzo?
Beh, guarda, io su questa domanda la sposo in pieno. Manca un leader carismatico, manca una persona che ci mette la faccia, come è brutto, è un paragone con una piazza che a noi non sta simpatica. Però serve un giocatore come il capitano dell'Ascoli, che ci mette la faccia, la colpa è nostra, noi siamo con l'allenatore e dopo una partita si presenta. Io non ho nulla contro l'attuale capitano biancorosso, ci mancherebbe, perché non posso giudicarlo, non conosco la persona, non conosco il suo passato, ma secondo me il leader della squadra, quello che ha la personalità per fare queste cose, è Moretti, un uomo legato alla società, un uomo che comunque al suo carisma potrebbe essere lui l'uomo che dovrebbe prendere per mano la squadra e farla uscire nei momenti bui e accompagnarla nei momenti felici. Dovrebbe essere lui a venire a mettere la faccia in sala stampa quando si perde, quando si vince o quando le cose non vanno. Secondo me Moretti è la persona ideale, l'uomo della società, il collante tra squadra, allenatore e società. Poi, ripeto, non ho nulla contro l'attuale capitano biancorosso, perché non lo conosco. Certo, ha una maglia importante indossata da un altro storico capitano, ma non me ne voglia. Gatta.
Certo. In questi casi l'anno scorso, quando si perdeva, la faccia ce la metteva spesso e volentieri il buon Del Carro, quindi giusto per ricordare, fare un po' di dietrologia.
Vieni dietro al mio discorso.
Esatto. Allora, ti saluto con questi messaggi, Marco Del Papa, lasciamoli lavorare in pace, i risultati arriveranno, grande Paolino, poi Carlo Reda, Colavito Super, bravo Paolo, ti fai applausi, insomma, quanto hai detto è più che condivisibile, Paolo. Va bene, ti lascio i tuoi impegni, visto che siamo già a ridosso dell'orario che mi avevi dato, e allora io ti ringrazio veramente di cuore e ci vediamo allo stadio.
Grazie, buon lavoro, scusatemi ma abbiamo una riunione online con l'AIA che quindi devo purtroppo lasciarvi. Buona serata, buon proseguimento e forza ancora.
Ciao Paolo, un abbraccio.
Ciao Paolo, ciao. Lasciamo Paolo Giampaoli, il nostro amico, lo ritroveremo dopo i suoi impegni e sicuramente commenteremo con lui anche il continuo della cosa. Stavo guardando la decima giornata, lo scorso anno avevamo appena perso con la Reggiana.
Hai visto? E avevamo perso male.
3-1
qui
con
è
la
perso
Reggiana.
In modo diverso, qualcuno potrebbe dire che hai perso male anche questa, però dipende sempre dai punti di vista, cioè... Ti ripeto, la partita l'abbiamo praticamente analizzata sia all'inizio noi nell'apertura, sia con Mister Maddaloni, ma anche con Paolino Giampaoli. Insomma, le visioni sono uguali, cioè la squadra c'è stata. Poi la perdi per l'episodio, la perdi per mancanza di esperienza, vogliamo dire. Io dico più di episodio.
E anche quella successiva, l'undicesima giornata.
Che perdevi con la Fermana.
Abbiamo perso con la Fermana, sabato 23 ottobre.
Se non ricordo male, Stefano, infatti, da Reggio Emilia, che era la gara che ti poteva mandare in testa, la gara successiva con la Fermana, tutti credevamo che era la vittima sacrificale per rinascere, da lì perdi e inanelli una serie di risultati negativi. Se non ricordo male, Viterbo pure era in vantaggio e prendi alla fine il gol.
Esatto, l'ultima di ottobre abbiamo chiuso in trasferta un 2-2 in casa della Viterbese. Cioè adesso, giusto per fare un paragone, visto che ho sentito tanti paragoni con la scorsa stagione, riguardiamo l'equivalente, cioè delle partite, che come era stato il cammino. Cioè, quindi, decima giornata abbiamo perso, undicesima abbiamo perso, dodicesima abbiamo pareggiato. Poi sappiamo com'è finita la storia. E sai che io sono sempre quello che non mi piace l'altalena, cioè non mi piace e non mi piaceva prima il Colavito ti amo e non mi piace Colavito causa di tutti i mali, cioè un po' di stabilità, io la invoco ormai da tanto tempo, un po' di stabilità, come domenica durante la partita al primo tempo arrivavano a valanga di messaggi.
Mi interessava questa cosa perché io poi i messaggi non li ho sentiti, quelli che hai letto, primo tempo immagino che era
messaggi
tutto...
Messaggi a valanga, io dicevo... Calma, calma, perché la partita ancora è lunga. Ma non è un calma perché voglio portare nero o portare sfiga, ma abbiamo visto come si comporta questa squadra. È una squadra ogni tanto imprevedibile, nel positivo e nel negativo. È imprevedibile con certi risultati roboanti, che neanche te l'aspetti, e poi questi crolli, più che altro, come diceva proprio il mister, sono crolli psicologici, mentali, sono dei crolli che non c'è un motivo fisico, perché non ce l'hai un motivo fisico, perché i ragazzi stanno bene, certo. Tranne quelli che sono acciaccati, ovviamente, però non è un problema di preparazione, l'abbiamo sentito.
No, anzi,
anche
la squadra corre, sta bene, sta venendo proprio fuori, secondo me, la squadra. Quindi...
Ferdinando ieri, tra altre cose, magari molti hanno perso la parte iniziale della puntata di ieri, invece era molto interessante, risentitela. Ferdinando ieri, tra altre cose, Ferdinando Vicini ovviamente, raccontava che seguendo direttamente l'Ancona vede gli allenamenti, vede quanto Colavito prepari i ragazzi e vede i movimenti che fanno durante gli allenamenti, sono tutti giusti, si ritrovano, fanno quello che dice il mister e poi succede il patatrac invece in campo. Di punto in bianco c'è questo disperdere tutto quello che hanno provato, cioè non è che è una novità, hanno provato in allenamento e gli è riuscita.
Certo.
E quindi
cambia tutto tra l'allenamento e la partita, ovviamente. Però io, Stefano, su questo discorso, infatti, poi andiamo in pubblicità,
sì.
E questo ti testimonia come comunque la squadra sia in quella fase che deve percepire chiaramente al 100% ancora tutto. Perché poi mi potranno dire, beh, sono passate 10 giornate, preparazione ancora non hanno percepito. Calma, calma. Non crediate che sia così facile.
Io
non è così.
Vorrei sempre che chi apre bocca e dà fiato alle trombe, come diceva buon Mike, buongiorno, Turchetti. Dai, fiato alle trombe, Turchetti, non so se te lo ricordi. Ecco, ogni tanto si fermasse, io dico sempre, prima di scrivere, prima di commentare, nel bene e nel male, fermatevi, ragionate un attimino, contate fino a 10, se non vi basta anche 100, poi scrivete, no? Collegate il cervello con la tastiera, non a valanga così, perché... Poi è brutto, no? Vedere certi commenti, poi magari uno si arrabbia e dice ma non hai letto il mio messaggio. Ma non posso leggere un messaggio scritto in quella maniera, perché si capisce, cioè, dopo appena quasi 40 anni di mestiere, poco più anzi, di 40 anni di mestiere, uno capisce se il messaggio è scritto di getto e quindi non collegato testa-cervello, ma proprio di getto, perché lo faremo anche noi, ma poi dopo deve esserci quella pausa riflessiva. Allora, pausa riflessiva, andatevi a prendere il calendario dello scorso anno, io non voglio dire altro, però com'era l'andamento fino a metà quasi del girone di andata, andate a vedere un attimino, poi dopo possiamo fare dei paragoni, possiamo dire quello che vi pare, no? Perché è un classico, insomma è stato un classico e anche una caratteristica forse della stesso duo Colavito e direttore sportivo, perché squadra è nuova, era nuova l'anno scorso, è nuova
lo
quest'anno.
Hanno fatto sempre negli ultimi anni, hanno ribaltato,
no?
Tutto, è andata sempre bene, poi è chiaro che non è che poi certe scommesse
bene,
le puoi vincere sempre,
è andata sempre bene, ma con i suoi tempi,
con i suoi tempi
che non possono essere modificati, no, certo. Visto che c'è questa partenza in ritardo.
E poi attenzione, aggiungo un'altra cosa. Vai. Chi critica certe volte anche il discorso di prendere tanti gol, anche qui è proprio lo stampo della squadra di Colavito. Cioè la squadra di Colavito segna tanto, ma è il gioco, è quello, abbiamo sempre detto, il gioco zemaniano un po' si riprendeva. Zeman cosa faceva? Zeman magari ti vinceva le partite 4-3, 5-4, 3-2, sì, faceva un gol più dell'avversario, forse in certi momenti adesso ti manca fare quel gol più dell'avversario, però ripeto il discorso originale, oggi tu paghi che cosa? Nonostante tutti i discorsi che abbiamo fatto, tu perdi in questo momento dei punti pesanti che sono decisivi ai fini della classifica su errori individuali, e qui potremmo aprire un mondo anche sul ruolo poi. Però io non voglio andare a colpire, però lo sappiamo tutti che in questo momento c'è un problema in un determinato ruolo che, dal quale poi sono anche arrivati i gol. Però io non voglio puntare il dito su nessuno, primo perché chi è il titolare di quel ruolo è prossimo ormai a rientrare, quindi ecco. Però è chiaro che ha inciso. Sapete di chi sto parlando, io non faccio nomi, però avete capito.
Ok, c'è un nostro amico che dice, Leonardo, Luke dice, mi direste in che posizione era il Modena alla decima dello scorso campionato? Basta dirlo, era sotto l'Ancona, perché era in quarta posizione con 18 punti.
E pensate che alla settima volevano cacciare Tesser, e poi ha vinto il campionato.
L'Ancona era sì in terza posizione a 19 punti. Ricordate il discorso della cascina, no? Che faceva intanto arrabbiare, esatto, i nostri supporter. Con la vita dicevo, questo, noi facciamo, mettiamo i punti, perché poi non si sa come va a finire. Esatto. Mettiamo i punti in cascina, che serviranno nel momento che serviranno, cioè quando la squadra avrà dei momenti di buco. E alla decima di campionato, giusto per completare, avevamo fatto 18 gol e ne avevamo presi 11. Andiamo a vedere in questo momento come
oggi
siamo presi.
Oggi ne ha fatto uno in meno, 17 e ne ha subiti due in più.
E ne abbiamo presi 13. Quindi questa è la situazione.
Però,
rispetto alla scorsa
stagione. Però nella
mia
classifica che feci prima di Chiavari dicevo che avevamo 4 punti in meno. Oggi ti dico che te ne manca almeno uno. No, cioè, mettiamoci che la potevi pareggiare, ok? 5 punti. Vado per difetto, neanche per eccesso. Quindi con quei 5 punti in più dove stavi, Stefano? Oggi che ne hai 14, ne avresti avuti 19 come l'anno scorso. Sì. E non è che butto numeri a caso, eh. Cioè, butto i numeri sull'andamento delle partite, il perché tu hai perso magari quel punto, sull'errore singolo che è stato pesante.
In terza posizione.
Quindi
che
come l'anno scorso fondamentalmente. Sì, sì, sì. Quindi alla fine il cammino è quello.
Allora questo nostro amico, poi andiamo in pubblicità, sì, ci scrive. Secondo me Colavito farebbe diventare i buoni giocatori pure molti di quelli che mandano messaggi sul fatto che non sia adeguato. Cioè è una chiave di lettura.
Come non essere d'accordo, no?
Max che ci scrive, mettere fieno in cascina era una frase cara anche a Giancarlo Cadè. E poi Bruno Cardilli dice, la critica dopo una partita come quella di domenica ci sarebbe in tutte le piazze, dimostra quanto la gente ci tenga all'Ancona, l'indifferenza che non va bene. Io dico perfettamente d'accordo, perché più uno si sbatte per la propria squadra del cuore, più vuol dire che c'è interesse, no? Perché se uno dice, cosa ha fatto l'Ancona? Ha vinto, l'ha fatto ancora, ha perso, lo sapevo, e finisce lì, vuol dire che l'interesse in realtà non c'è né in un verso né nell'altro. Se uno si incanta è perché c'è l'amore per la propria maglia, fino a un certo livello. Poi quando la critica diventa distruttiva però, quindi non finalizzata a se stessa, ma solamente per, in qualche caso, apparire, perché io i commenti li leggo tutti, non è che non li leggo, e quelli che li scrivete ce l'ho tutti. E quindi vedo l'umore della persona che oggi è contro Colavito dopo due giornate, è come se fosse stato il marito di Colavito, perché lo metterebbe sull'altare, lo fa santo subito, poi dopodiché ricambia completamente. Ecco, quello dobbiamo un po' migliorare, questo rapporto che è troppo emotivo, no? E dopo fa male, perché poi dopo si dicono e si fanno cose che in altre piazze, tornando al discorso di Bruno, non si fanno. Cioè, sotto quell'aspetto, diciamo che noi ancora un pochettino, ecco, diciamo così, dobbiamo crescere un pochettino. Ma tutti, qui è tutta la categoria degli amanti dei colori biancorossi, da quel punto di vista deve crescere, perché stessi commenti si trovano molto meno, non dico non si trovano, ma si trovano molto meno su altre società sportive. Noi diciamo che abbiamo ancora questa puzza sotto il naso che ancora completamente non ci è passata, E invece dobbiamo farcela un po' passare, se vogliamo migliorare a tutti i livelli. Perché poi dopo, come scrive qualcuno, la società si scogliona di qua là. Non è il caso magari spenso di questa, perché tanto sapeva cosa veniva a prendere, no? Avrà valutato i pro e i contro di venire ad Ancona. I pro sono tantissimi, i contro è anche questo impatto emotivo che uno deve saper reggere. L'impatto ad Ancona è bello tosto, certo. Non è che si digerisce in 3 secondi, nel bene e nel male. Sappiamo tirar su fino al cielo, ma sappiamo anche
buttare giù in un attimo.
Sì, a noi
problema, sì.
Adesso faccio un po' di pubblicità gratis. A noi taffo ci fa un baffo, cioè al tifoso biancorosso. Noi le facciamo le fosse, altro che allora. Andiamo in pubblicità, sì, che è meglio, sì. Va?
Punto biancorosso.
Esplorare nuovi territori. Questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Astra ho scelto una vita senza sprechi. Luce green da fonti rinnovabili, il calore naturale per la mia casa. E fibra, per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura. Ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme. Ehi Astra, accendi la luce.
Connecting, Connecting. Computer New File da più di 20 anni è il punto di riferimento per l'informatica ad Ancona. Vendite, riparazione PC, accessori e telefonia. Interventi a domicilio su appuntamento. Computer New File può riversare i tuoi ricordi più cari in DVD o hard disk ed è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. E dopo 2 anni la tariffa scende. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84, telefono 071 28 14 097. Seguici sui social www.computernewfile.com. Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni. Autofficina autorizzata Fiat, revisioni auto e moto fino a 35 quintali, avanzato centro autodiagnosi per ogni tipo di auto, servizio pneumatici di tutte le migliori marche. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano.
Don't worry. Be happy.
Timeless Area Concept Store, un nuovo concetto di negozio con abbigliamento, bar e sala riservata per cene ed aperitivi, con possibilità di affitto per riunioni e smart working. Timeless Area Concept Store è l'unico rivenditore autorizzato ad Ancona per Nike Jordan e Nike Dunk. In più, le nuove collezioni Timeless Brand, realizzata con cotone organico al 100% e Berna Italia. Timeless Area Concept Store è in corso Stamira 36, 333 89 45 099. Groupama, ah no, si pronuncia Groupama, di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona, telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dalla pausa pubblicitaria all'interno di Punto Biancorosso, sempre la vostra striscia che vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì, parlando del mondo biancorosso.
Parlando del mondo biancorosso.
Uno in particolare. Un mondo biancorosso, noi parliamo solo di quello.
Certo, quello dell'Ancona, chiaramente. Però adesso ci spostiamo sempre più verso quello che sarà la prossima sfida che l'Ancona andrà ad incontrare, ovvero quella di sabato delle 17.30, perché l'orario non cambia, 17.30, stadio del Conero contro la Lucchese, ma andiamo a parlare con un procuratore, ovvero con Federico Valentino. Ciao Federico, benvenuto.
Buonasera, grazie, buonasera a tutti voi.
Grazie a te per aver accettato il nostro invito, ovviamente. E, dicevamo, parliamo di Lucchese, parliamo soprattutto di un tuo assistito, perché parliamo di Giorgio Tumbarello. E perché Giorgio Tumbarello? Magari più attenti, che anche in estate leggevano le dinamiche di mercato dell'Ancona, ricorderanno che Giorgio Tumbarello è stato affiancato molte volte questa voce, effettivamente credo, e tu ce lo confermerai, qualcosa c'è stato realmente, proprio all'Ancona.
Sì, vabbè, molte volte, non solo quest'estate, dai, anche un pochino prima, se vi ricorderete.
Gennaio scorso anche, vero?
Esattamente, esattamente. Già lo scorso anno si era parlato di questa possibilità, in realtà a gennaio dello scorso anno era, diciamo, un po' più semplice la situazione, perché il ragazzo usciva dal mondo libanese, poi alla fine non si fece più nulla, credo per una questione di liste, se ben ricordo, probabilmente avevate in quel momento la lista piena, il ragazzo andò a Lucca e quest'estate se ne è riparlato sicuramente, ma la situazione era un pochino più complicata.
Eh sì, è il giocatore, insomma, che sappiamo piace molto al direttore sportivo Micciola, ma chiaramente per volerlo piacerà, credo, anche a mister Colavito, un ragazzo giovane, 26 anni, insomma, una bella struttura fisica, 1,80 m, insomma, un giocatore che sta facendo bene a Lucca, è stato riconfermato, insomma, in questa stagione già ha messo 11 presenze in cascina tra campionato e Coppa, spesso e volentieri è un titolare, insomma, se ce lo puoi anche descrivere come ragazzo e come qualità tecniche, magari per quelli che non lo conoscono bene.
Certo, allora sì, lui è un ragazzo che gode di una grande stima da parte del direttore Micciola, insomma, è risaputa, i rapporti poi con il direttore sono ottimi da parte nostra. Giorgio è un grande professionista, un ragazzo che nasce con settore giovanile in squadre siciliane dal Trapani, arriva a giocare in eccellenza in Sicilia e poi grazie a mister Modica arriva in Lega Pro. È una mezzala che riesce a fare bene entrambe le fasi, è un grande equilibratore e anche, insomma, un grande esempio per i giovani ormai, quindi in uno spogliatoio riesce a guidare anche i più piccolini. Lì ad Ancona sta facendo molto bene. Insomma, anche altri compagni di reparto illustri, quindi speriamo, insomma, che questo campionato si mantenga su questo livello. Da parte sua, domenica aveva anche segnato un gol di testa, è stato annullato per fuorigioco. Insomma, le prestazioni sono in crescita, soprattutto quest'anno è riuscito a fare la preparazione dall'inizio, cosa che l'altro anno invece a Vibo insomma era stata un'annata un po' più difficile perché aveva iniziato con dei problemi fisici. Il ragazzo quest'anno ha fatto una preparazione completa e quindi le prestazioni poi si stanno vedendo, intanto siamo molto contenti fino adesso.
Immagino. Federico, come qualità mi sembra di capire, come tipo di giocatore che sia, poteva essere, non so se ce l'hai presente, l'anno scorso ad Ancona in quel centrocampo c'era Andrea Del Carro. Mi sembra di capire che poteva essere il sostituto naturale di Del Carro, no? Nel centrocampo a tre dell'Ancona.
Eh sì, probabilmente sì, poi il centrocampo a tre si addice molto alle caratteristiche di Giorgio. Qualche direttore, non nascondo, ce l'ha chiesto anche per centrocampi a due. Uh-huh. Un ragazzo che comunque ha un buon mercato in categoria. Tanti direttori sono affacciati, quindi non solo l'Ancona con il direttore Micciola, ma anche altre società hanno provato, insomma, a accaparrarsi il ragazzo. Ripeto, quest'estate non era semplice perché aveva ancora un anno di contratto con la Lucchese e quindi bisognava parlare prima con la Lucchese. Ora vedremo quello che succederà, stiamo parlando con la Lucchese anche perché, insomma, ci sembra doveroso e rispettoso, ma poi sappiamo che le dinamiche di mercato, soprattutto le Lega Pro, sono, come dire, imprevedibili.
Assolutamente. Lucca, che quest'estate aveva avuto una situazione appunto particolare, e si era parlato anche di cambio societario, se non erro, che poi mi sembra che sia rimasto tutto un po' come era stato, no?
Sì, assolutamente, assolutamente. Si parlava di due grandi gruppi che avrebbero potuto rilevare la società, uno faceva capo a una persona fisica, l'altra doveva essere una cordata. Alla fine non se ne fece più nulla e quindi è rimasto tutto un po' com'è, quindi è rimasto anche il direttore di Oma, che era quello che aveva preso Giorgio gennaio scorso, e l'amministratore Santoro, quindi la società è rimasta quella dell'anno precedente. Ora non ho sentito di nuovi avvicinamenti per il momento, di nuove cordate, però, insomma, staremo a vedere anche da questo punto di vista le società di Lega Pro, insomma, sono spesso accostate a grandi gruppi e spesso hanno degli avvicendamenti societari.
Ecco, Questo può essere un altro bel argomento con te un attimo, visto che tu chiaramente sì, con il mercato ci lavori e quindi lavori anche con tante società. E l'Ancona ovviamente è passata in mani straniere con Tony Tiong, questo imprenditore malese che appunto ha rilevato l'Ancona. Stiamo vedendo però, come tu ben dicevi, tanti cambi in Serie C, ma soprattutto cambi proprio a livello di gestione che passano da italiani a cordate straniere. Cioè, questa è una cosa che magari si poteva vedere fino a qualche tempo fa nelle categorie superiori, tipo in Serie A, però non si vedeva tipo nella terza serie, mentre sta diventando un po' un'abitudine questa, no?
Vabbè, da un certo punto di vista fa anche piacere, perché certo, vuol dire che il calcio italiano riesce ancora ad attrarre capitali dall'estero. In questo senso noi siamo un paese che è in una fase di stallo, se vogliamo, economico, quindi è bene anche riuscire ad attrarre, grazie alla bellezza che è ancora il nostro calcio, ma anche le nostre piazze, perché una piazza come Ancona, come Lucca, sono comunque belle città che riescono ad attrarre ancora imprenditori dall'estero, e questo è sicuramente bello per noi, oltre a essere una boccata d'ossigeno sotto il punto di vista economico, perché sappiamo che la Lega Pro poi ha una sostenibilità che, ecco, sta, diciamo, si regge intorno a delle dinamiche particolari, quindi dei contributi che provengono anche dai diritti televisivi che scendono dalle serie maggiori. Pensiamo ai contributi, alla legge Melandri, a tutti questi meccanismi che permettono poi alle società di Lega Pro di sostenersi.
Perfetto, sì sì. E in conclusione, Federico, dicevi che hai ottimi rapporti con il direttore Micciola, quindi a questo punto mi viene la curiosità se, oltre a l'interessamento e un'eventuale trattativa vera e propria che c'era stata con Giorgio Tumbarello, se ci sono state altre situazioni che potevano portare qualche tuo assistito ad Ancona.
Guarda, sì, io poi il direttore lo conosco dai tempi della Miternina, quindi lontano, 2012, insomma. E, ovvio che gli ho proposto diversi calciatori, il direttore si era anche interessato a un ragazzo che sta facendo molto bene in questo momento, che è Giacomo Parigi, che poi è finito all'Arzignano, che nell'altro girone comunque sta sfoderando belle prestazioni. Un altro dei giocatori a cui su cui il direttore insomma ha messo gli occhi, poi si sono fatte altre scelte sia dalla nostra parte che dalla sua, però ecco, questi sono un po' i due giocatori di cui si è sempre parlato con il direttore, poi non ci nascondiamo, sono notizie che sono alla luce del sole, insomma,
che sono circolate.
Sì, sono circolate, le sapete da tempo, ne sanno un po' tutti.
Ho capito. Vabbè, contatti recenti nulla, perché qua mi sa che qualcosa arriverà a gennaio.
No, siamo anche venuti a trovarlo ultimamente, il direttore. Abbiamo fatto una capatina ad Ancona, poi lo incontriamo sempre con piacere, quindi ci piace viaggiare e venire a incontrare di persona, ora che si può, gli addetti ai lavori, insomma. Certo. Siamo stati lontani per tanto tempo, da remoto per tanto tempo, quindi adesso che si può, che siamo liberi di poter incontrare persone di persona, siamo, insomma, preferiamo questa modalità.
Certamente. Sabato sarà al Del Conero ad assistere Ancona Lucchese?
Guarda, non lo so, perché gli impegni sono veramente tanti. Noi a Lucca abbiamo tre giocatori, quindi oltre a Giorgio abbiamo anche Andrea Bianchimano, l'attaccante. Mm-hmm. E Andrea Rizzopinna è un altro centrocampista molto giovane del 2000 che sta facendo molto bene, lo ricorderete per quel gol che fece contro la Reggiana la prima di campionato da centrocampo,
sì, sì,
è andato un po' su tutti i media, e insomma la Lucchese sta facendo molto bene. Da questo punto di vista siamo contenti, perché avendo là tre giocatori è sicuramente un bene per noi. La partita ad Ancona sarà molto difficile, ovviamente, ma credo che sarà veramente una bella partita, perché entrambe, insomma, le squadre sono messe bene, sono attrezzate bene, quindi sicuramente ne uscirà fuori un bel match. Poi loro non prendono gol, la Lucchese non prende gol da 5 partite, se non sbaglio. Quindi
sono numeri importanti, perché poi da quest'altra parte, insomma, l'Ancona invece è una squadra che segna, non è che i gol non li fa, e quindi sì, come dicevi tu, sono cinque partite, e addirittura 6 se ci mettiamo anche la gara di Coppa Italia contro il Fiorenzuola, che che,
sì, che è un buon momento.
Esatto. Sarà una bella partita, bella sfida davvero. Quindi, sarà da godersela. Io consiglio di fare una cappatina al Del Conero, caro Federico, che magari insomma te la goderai appieno. Perfetto.
Guarda, con piacere, tanto mi devo fare il programma della settimana domani, quindi vediamo un attimo.
Vediamo, se capiti da queste parti fammi sapere che ci prendiamo un caffè al Del Conero, dai.
Volentieri.
Perfetto, volentieri. Ok. Grazie Federico, ti libero come pattuito e grazie per essere stato con noi, grazie per averci parlato appunto anche di Giorgio Tumbarello e chissà che magari in futuro non possa vestire la maglia biancorossa.
Va bene, grazie a voi e vi auguro buona serata e buon proseguimento, buono sport.
Grazie a te, buon lavoro. Ciao Federico.
Grazie mille.
Bene, lasciamo anche il nostro ospite, il procuratore Federico Valentino.
Federico Valentino, insomma, per fare un po' anche un excursus di giocatori che sono stati affiancati e trattati dall'Ancona in estate, e ce lo ritroveremo proprio contro questo Giorgio Tumbarello nel centrocampo rosso-nero della Lucchese, insomma... È un giocatore da tenere d'occhio e da attenzionare, anche perché poi, come ha detto, a giugno va in scadenza, anche se stanno comunque dialogando con la Lucchese per un eventuale rinnovo di contratto. Poi, allora, vediamo messaggi mentre ci colleghiamo con il nostro quarto ultimo ospite. Manca un leader difensivo, uno che con una scivolata fa volare l'attaccante a 10 metri, uno che butta la palla fuori dallo stadio quando serve, uno che urla, sprona i compagni e si carica la squadra sulle spalle quando soffre. Non può essere una punta o un subentrato come Moretti. Poi c'era un altro messaggio che era dietro che mi chiedevano, eccolo qua, Max 2 che scriveva: l'abbiamo un titolare jolly che può fare il centrale difensivo? E sì, sulla carta c'è, e si tratta di Francesco Mezzoni, che potrebbe fare quel ruolo eventualmente se proprio non ci sono altre alternative. Allora, sono le 19:54 minuti, siamo veramente in grande ritardo, perciò mi scuso anche con il nostro ospite Luca Tronchetti del Tirreno di Lucca. Ciao Luca.
Ciao, buonasera a tutti.
Scusami intanto per il ritardo, però come puoi ben immaginare, quando certo, si fanno queste dirette, insomma, il rischio c'è sempre.
È normale.
Allora, sabato ore 17:30 Stadio del Conero, ci sarà questo match tra Ancona e Lucchese, e insomma una Lucchese che è in forma, sta bene, una squadra che non subisce gol da 5 partite, e dall'altra parte invece un'Ancona ferita che dopo 2 ottimi risultati contro Fermana e Olbia ha visto arrestare il suo cammino a Chiavari, purtroppo in una rimonta che magari fino a 20 minuti dalla fine nessuno si poteva aspettare.
Sì, volevo fare una precisazione: le gare sono 6, perché anche in Coppa Italia,
sì.
Anche in Coppa Italia la Lucchese appunto ha fatto 0-0 con i rigori. Diciamo che la trasformazione di questa squadra, che è in fiducia e che gioca sulle ali dell'entusiasmo, con un allenatore che non è uno scienziato ma è una persona molto pragmatica, molto d'altri tempi, che però è riuscita, come ti posso dire, ad amalgamare bene una squadra nuova, non giovane ma abbastanza ben strutturata, e adesso con questo 4-3-3 sono arrivati sempre risultati positivi. Considera che dopo un inizio un po' sì altalenante, perché Lucchese aveva perso male a Fiorenzuola, ad Arda, e aveva perso a Reggio Emilia pareggiando in casa col Pontedera, che non stava attraversando quel momento, vincendo solo col Limolese, e c'era un po' di malumore di Mugugni. Il tecnico aveva cambiato spesso formazione, 3-5-2, 4-4-2, aveva giocato 3-4-1-2, e poi adesso diciamo della partita del Rimini è cambiato tutto. Questo 4-3-3 sta funzionando, la squadra ha preso fiducia, e anche se c'è qualche assenza è una squadra che ha una difesa veramente solidissima, con la miglior coppia centrale formata da Piello e Benassai, e un portiere come Cucchetti che ha sostituito l'infortunato Coletta, e fino qui si è disimpegnato in maniera egregia. Quindi credo che ci sarà anche un buon pubblico, perché
sì,
dopo tanti
sicuro.
Anni si è creato un entusiasmo che mancava. Considera che dalla stagione 2006-2007 che la Lucchese in 10 partite non fa 18 punti. Praticamente sono 15 anni che non si era verificata una cosa di questo tipo. la Lucchese, come tu sai bene, ha avuto 3 fallimenti nel giro di 11 anni e quindi diciamo questo avvio è non tanto inatteso, perché la squadra è una squadra costruita per fare un campionato a livello di playoff, per arrivare ai playoff, però nessuno si aspettava che dopo un avvio così balbettante ci fosse una ripresa così importante.
Assolutamente, stavamo dicendo proprio in precedenza nella nostra trasmissione come la Lucchese in termini proprio di numeri forse sia proprio quella più equilibrata di tutte, perché insomma 10 partite, 11 gol segnati, è vero che non sono tantissimi, però è un gol di media partita praticamente, però non subisce, perché 6 gol in 10 partite insomma la dicono veramente lunga anche su quello che stavi dicendo tu.
No, la squadra ha molto equilibrio, magari non è tanto briosa, è una squadra che è abbastanza compassata, difficile, cioè a parte Rizzo Pina che dà un po' di brio, ma è una squadra abbastanza che tiene palla, non è una squadra che fa vedere un calcio spumeggiante, però
è molto pratica.
Ha molto pratica, molto equilibrio. Davanti qualcosina manca, perché un po' stanno deludendo soprattutto Semprini, che tra l'altro è l'ultimo ad aver fatto il gol al Conero l'ultima partita, 3-1, la partita di 3-1, però in questo momento sta andando malino. Per il resto, però, ripeto, riesce magari a avere quelle 2 o 3 occasioni, una a finalizzarla nel modo giusto, insomma, ecco. Quindi c'è da essere soddisfatti, il pubblico che aveva un certo scetticismo, perché la Lucchese, diciamo che dall'ultimo fallimento, non ha una società importante come ce l'hanno l'Entella, il Cesena, la Reggiana, ha una società formata da, diciamo, ex calciatori, ex dirigenti di marketing, e quindi fa di necessità virtù, dopo un po' di sponsor. Quest'anno diciamo che ha trovato, nonostante una partenza un po' in ritardo, perché sembrava ci fosse, dovesse esserci un cambio di proprietà, ha trovato giocatori adatti e capaci di poter praticare un calcio molto concreto, ecco.
Sì, giocatore importante, poi Mastalli tra l'altro un giocatore che insomma per la categoria è un ottimo giocatore,
Bianchimano
importante, esatto,
per la categoria, sì. Però hai fatto 2 nomi che in questo momento non stanno rendendo al massimo, soprattutto Mastalli è molto molto indietro, però Stigliello, che per esempio è uno che viene dalla Serie B, è un elemento determinante, è sempre stato uno dei migliori in campo e insieme a Benassai che è uno di categoria, francamente difficile da poter superare, ecco, ci hanno provato in tanti, ma al momento gli attaccanti hanno trovato pane duro per i loro denti. In mezzo, ora che è rientrato Franco, c'è anche qualche chimetria in più, e poi abbiamo un giocatore che oggettivamente è richiesto anche in Serie B al Cittadella, che si chiama Tumbarella,
ecco.
Un giocatore che magari è un cognome un po' così, non da fuori classe, ma sta attraversando un momento di forma eccezionale, uno che è capace di cambiare il gioco, e assieme a Visconti, che è un adattabile, un giocatore di centrocampo, ma può giocare anche esterno sinistro, è quello che riesce a inventare sempre qualcosa di importante.
E a proposito di Tumbarello, abbiamo sentito proprio prima di metterci in collegamento con te proprio il suo procuratore Federico Valentino. Perché? Perché Tumbarello era stato attenzionato, sì, non soltanto in estate ma anche nel mercato invernale scorso, proprio da il direttore Francesco Micciola, insomma un giocatore che piace tanto.
Micciola aveva capito molte cose.
Solitamente.
È un giocatore che oggettivamente diciamo che non ha un pedigree importante, ma nell'economia di una squadra è essenziale. Quando lui è entrato non stava benissimo, è entrato nel secondo tempo, al posto di Mastalli la partita è cambiata. Il Montevarchi è riuscito a imbrigliare bene la Lucchese. Cambiata molto con il suo ingresso in campo.
Eh sì, solitamente è così Micciola, magari non ti prende il giocatore dal nome altisonante, però sa quello che fa e poi sono giocatori utili.
Esatto.
Sabato al Del Conero, quindi vedremo una Lucchese che si schiererà con il 4-3-3, visto che mi dici che ormai è un modulo consolidato che sta dando risultati. Più o meno, secondo te, come si schiereranno in campo?
Ma la squadra che vince difficilmente si cambia, ci possono essere un paio di giocatori che giochiamo con una certa continuità, possono essere cambiati, ma i 4 difensori cioè, il portiere, il terzino di sinistra Pirini, i due centrali sicuramente restano quelli. A centrocampo l'idea di gioco con Visconti, Franco e Tumbarello mi sembra che sia la migliore, e Tumbarello credo che recuperi al 100%, quindi se recupera gioca lui, sta fuori Mastalli, ovviamente non sta attraversando un gran periodo. Davanti c'è un po' un ballottaggio fra Rizzo Pini e Bruzzaniti, può giocare un tempo uno, un tempo l'altro, e poi Bianchimano e Ravasio o Bianchimano e Sembrini, ecco, è un po' questo da vedere, insomma, ecco. Diciamo che la squadra dovrebbe essere più o meno questa. A destra, terzino destro, ha giocato, diciamo così, può giocare Alagna, che è un giovane, ma che adattabile, ha fatto molto bene col Montevarchi, quindi potrebbe essere riproposto tranquillamente in quel ruolo, ecco. Più o meno la squadra deve essere questa, poi se ci saranno infortuni è chiaro qualcosa può cambiare,
certo,
durante la settimana, ma insomma in sostanza è questo, anche perché, ripeto, stanno andando bene, sono in fiducia, non rientreranno, Romero non rientra, è ancora fuori, Pirola è ancora fuori, Coletta è ancora fuori. L'unico che rientra è Di Quinzio, però è un po' indietro, può darsi che possa magari sostituire nel secondo tempo Franco o un altro centrocampista. Non è Di Quinzio che tutti conosciamo, è ancora un po' indietro. Ha avuto un infortunio, l'anno scorso ha giocato poco, quindi non è proprio il giocatore, magari il nome è importante, ma il giocatore ancora non ha, diciamo, il passo per la categoria.
Certo.
Oltretutto l'infortunio l'ha penalizzato ancora di più.
Certamente. E in conclusione, Luca, a livello di affluenza della tifoseria di Lucca, ci sarà un movimento verso Ancona?
Secondo me 200 tifosi possono anche esserci, perché si è ricreato un po' di entusiasmo. Ancona non è dietro l'angolo,
certo,
tu sai, c'è il sabato di mezzo, riconsidera che qui a Lucca con tre fallimenti è stato un disastro, cioè, il pubblico è venuto meno, e, insomma, l'anno scorso, facendo una classifica degli spettatori paganti nel girone, e la Lucchese figurò al nono posto, con tutto rispetto, davanti alla Lucchese c'era il Teramo, massimo rispetto per la formazione abruzzese, però dal punto di vista storico e calcistico Lucca vale un pochino più di Teramo, ma i dati erano quelli più controvertibili, cioè purtroppo la quotazione di Lucca, che manca dalla Serie B da 22 anni, sono scese in maniera vertiginosa. Considera che la nostra media quest'anno, cioè, si arriva a 1.400 quando va bene, insomma, 1.400, 1.500, non di più, non si sale di più, perché, ripeto, tre fallimenti nel giro di 11 anni sono veramente un qualcosa di unico nel panorama italiano.
Direi
cioè,
sì.
Con tutto rispetto, nemmeno società del sud come Crotone, come Cosenza o come Gela hanno fatto così male in così poco tempo.
Eh sì, purtroppo. Ti auguriamo.
Ancora, ne sa qualcosa,
ancora noi lo sappiamo, lo sappiamo molto bene.
Io ho assistito a una vostra partita, perché ho avuto la fortuna e il privilegio di scrivere un libro su un grandissimo allenatore, l'ultimo allenatore che vi ha portato in Serie A, Gigi Simoni. E quindi ho partecipato a una. Sì, eravamo invitati per presentare un libro in Interclub e siamo andati a vedere una partita. Ancona, Portuali Ancona, e francamente sono rimasto male. Avessi questa partita qui, di una prima categoria, se non
sì, male, sì, no. esatto.
Sì. E quindi sono rimasto veramente male per lo stadio, per la tradizione, per tutto quello. Tanto uno stadio che non porta benissimo la Lucchese, tra le altre cose, dove spesso paga pegna, però è una società storica che, insomma, le sfide con la Lucchese le ricordiamo bene, perché sia in B che in C, insomma, è una squadra che non poteva mancare dal panorama nazionale professionistico.
Certo, ecco. Assolutamente d'accordo, la Lucchese deve esserci, ci deve stare per tradizione e per storia, deve stare in queste categorie, come l'Ancona, ovviamente.
Come l'Ancona pare che abbia trovato un po' di pace, mi fa piacere, noi ancora siamo alla ricerca di una società, ripeto, questi dirigenti fanno il massimo, hanno fatto veramente un mezzo miracolo.
E stanno facendo bene, comunque.
Stanno facendo bene, però, cioè, come tu mi insegni, se vuoi puntare a qualcosa in più, secondo me serve anche una società.
Certo.
Noi abbiamo avuto 14 anni, l'era Maestrelli, la Superal, e lì abbiamo veramente toccato il cielo con un dito, perché c'era una dirigenza forte. Al di là che erano oculati nelle spese, ma c'era una dirigenza forte. Enrico, Maestrelli, Vitale, il periodo storico lì è stato ripetibile, gli edifici se lo ricordano pure ora. Però dopo di lì abbiamo avuto una serie di rovesci con personaggi improbabili che hanno visto la società, chi per un motivo, chi per un altro, poi siamo arrivati a questi fallimenti che hanno eroso il pubblico e anche un settore giovanile che una volta sfornava un giocatore l'anno e ora purtroppo da troppo tempo non sforna più nessuno.
Già. E sappiamo anche questo, purtroppo, quanti giocatori giovani l'Ancona ha dovuto perdere per strada, che poi magari hanno fatto le fortune da altre parti. Perfetto, Luca, io ti ringrazio veramente. Vabbè, aspetta che qua c'è un messaggio di Bruno che mi scrive: Cristian, di al tuo interlocutore se ricorda la Lucchese di Paci e quella dei fratelli Piga.
Certo che la ricordo, quella di Paci era la Lucchese della Serie B. Paci è stato il nostro cannoniere e principe, quello che ha fatto più presenze e più gol nella storia della Lucchese. I fratelli Piga bisogna risalire agli anni 70, iniziarono da noi e poi fecero un carrierone, perché arrivarono tutti e due in Serie A. Uno, Mario Piga, arrivò anche nella Lazio, nell'Avellino, l'altro si fermò alla Dinco, l'Atalanta, fece qualcosina anche in A, ma pochissimo, per un grave infortunio. Adesso vivono tutti e due in Sardegna. Mario Figli è andato in pensione, aveva una gioielleria, poi ha fatto qualcosina in settore generatore. Marco Piga stava alla Maddalena, l'isola della Maddalena,
e
ci aveva una tabaccheria.
La tabaccheria all'isola della Maddalena, insomma.
Sì, mentre se così al vostro interlocutore posso dire che Roberto Paci non gioca più, nel calcio, ma nel compenso ha un ristorante molto importante che si chiama Mamma Latina in Costa Smeralda dal Zaccheri. Chi vuole andare sa dove trovarlo.
Prendiamo appunti. Beh, Roberto Paci, grande bomber, chi se lo dimentica?
Cioè,
quindi, ha punito anche l'Ancona in diverse circostanze, quindi
qualche gol ha fatto l'Ancona.
Sì, ricordo, insomma. Perfetto, Luca, grazie davvero. Ti ringrazio e magari se passi ad Ancona ci salutiamo.
Senz'altro. Okay. Purtroppo sa che oggi non è più come una volta, le trasferte per i giornali diventano molto complicate.
Assolutamente sì. Bene, grazie. Buona serata, grazie. E buon proseguo di stagione.
Grazie
a te. Ciao Luca. Ciao.
Bene, lasciamo il nostro ultimo ospite all'interno di Punto Biancorosso. In realtà le notizie sono veramente tante, ancora quelle che dovremmo darvi, ma le recuperiamo nel corso della settimana. Intanto Tarcisio Pacetti ci ricorda di ricordarvi di annunciare che venerdì a Falconara alle 20:45 al Palasport Badiali ci sarà l'appuntamento con Julio Velasco con Lo Sport Insegna. È un appuntamento importante, tante cose da imparare sicuramente. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Ricordate, allora, al Pala Badiali venerdì questo con Julio Velasco, Palasport con Lo Sport Insegna, ingresso libero. La società invece, l'Ancona, ci fa sapere che è partita la prevendita per il match di sabato, soliti punti a vostra disposizione. Poi domani, se ho tempo, un attimo con Silvia vado a scartabellare qua i dati delle presenze. Comunque il derby, quello fra Torres e Olbia, ha battuto il record per quello che riguarda però l'incasso della Torres.
Sì,
non certo
da Olbia
dell'Olbia,
non c'era nessuno da Olbia.
4.165 i presenti, quindi record per quello che riguarda il derby. E la Lucchese invece l'abbiamo vista assieme, abbiamo sentito la media, insomma, sui 1.233 spettatori. Infine vi do un lancio che sicuramente domani uscirà e sarà anche importante su tutti i media. Il comune di Ancona, quindi l'assessore Guidotti per l'esattezza, l'assessore allo sport, porta a casa 6.5 milioni di euro. Sono riusciti a intercettare questo finanziamento, un finanziamento importantissimo: 4 milioni per realizzare un nuovo impianto sportivo per il tiro a segno, 2.5 milioni per un nuovo impianto per il nuoto con piscina olimpica. Dove tutto questo? Alla cittadella sportiva in costruzione a Passo Varano, ovvero dove sta trattando anche l'Ancona per il suo centro sportivo. Quindi sempre più importanza in quel luogo, sempre più si alza, posso dire una cosa che vi fa anche...
Vai!
Si alza l'asticella!
Oh, finalmente!
Si alza l'asticella, ma su un qualcosa di reale. Si alza l'asticella su un futuro societario importante, perché... Le basi sono importanti. Poi puoi costruire il castello, ma se non c'hai le fondamenta, il castello poi va a fare una brutta fine. E quindi io penso che questa volta la scelta che sia stata fatta di costruire le basi per poi progettare il futuro vada condivisa e supportata. Claudio 66 mi scrive: Stefano, io non sono particolarmente negativo verso questa squadra, anzi al contrario, penso sia forte, anche se mi arrabbio quando perdiamo punti in quel modo. Non sono d'accordo con il fatto che ad Ancona sono in molti sempre polemici e disfattisti. Guarda cosa dicono nei social tifosi della Reggiana, tutto il mondo e paese. Ma vieni sulla scia di quello che ho detto, perché ho detto non che dalle altre parti non ci siano le critiche, ma c'è un livello di critica che qui si supera spesso e volentieri nel disfattismo, e questo dopo va a farci del male sicuramente. L'unica gara che non mi va giù è quella di Montevarchi, per le restanti invece bisogna tenere conto che si possono fare errori grossolani, che esiste pure l'avversario in campo. E beh, hai ragione, perché spesso e volentieri nei vostri messaggi non viene citato l'avversario, cioè come se l'Ancona facesse tutto. Abbiamo fatto anche tutto da solo, siamo riusciti a fare i gol e abbiamo perso tutto da solo, però normalmente in campo è 11 contro 11.
Ma ripeto, infatti 10 partite non c'è stata una squadra che ti ha messo sotto. Poi puoi contestare appunto l'approccio alla gara, che certe gare come quella col Gubbio dove l'hai persa per errore, sappiamo, che non è il mordente, ecco, per azzannarla e vincerla. Però quello che dice il nostro amico, effettivamente, se noi prendiamo tutte le partite, tutte, quella col Montevarchi è stata la peggiore che l'Ancona ha affrontato, perché quella doveva essere, non dico un cuscinetto per l'Ancona per trovare il risultato positivo, e invece non c'è stata. Lì è dove ti mancano veramente 3 punti, però io neanche li considero, perché quella partita non l'hai giocata. E poi, però da lì va anche detto che poi il Montevarchi ha fatto la prima vittoria e ha fatto qualche risultato positivo in successione, quindi. Però va bene, ragazzi, io dico ci vuole
un
fiducia,
fisico bestiale.
Ci vuole un fisico, quello sempre. Poi per essere tifosi dell'Ancona in particolare, ma dai, insomma, con tutto quello che è passato ormai ce lo dovremmo essere formato abbastanza, però ci vuole, sì, io vado su quello che diceva Paolo Giampaoli, ci vuole un certo equilibrio, questo è quello che io ci tengo a dire, ci vuole equilibrio nelle valutazioni. La squadra a mio modo c'è, la squadra è in una fase di miglioramento ed è evidente, chiaramente la botta che ha avuto con l'Entella devi essere bravo ad assorbirla bene, perché altrimenti rischia di essere controproducente.
Esatto. Bene, così siamo alla conclusione. Adesso dalla prossima partita controlleremo che il nostro pallone non sia
sgonfio,
umido, che dopo sfugge dalle mani.
No, qualcuno, palloni sgonfi, sai.
No. Ci mettono il grasso sopra.
Perfetto.
Allora, torniamo domani con Silvia Trellini. Grazie a Cristian Camilletti.
Grazie a te, Stefano, e ai nostri amici che ci hanno seguito fino ad ora.
Replica domani alle ore 13, 18:30 invece vi aspettiamo live con la nuova puntata di Punto Biancorosso.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30. Il programma è stato offerto da...
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
Punto Biancorosso.